i fenomeni un po' che osserveremo e da come sono approcciati da un punto di vista della linguistica descrittiva e degli altri tipi di analisi che abbiamo dei fenomeni dei segnali linguistici. Dunque, quello che si va a fare è osservare un fenomeno che è un fenomeno complesso e osservarlo con, tramite diversi punti di vista, perché appunto il linguaggio è fatto di molte cose: il linguaggio è fatto di suoni, è fatto di parole, è fatto di frasi ed è fatto dei processi cognitivi che supportano l'abilità di gestire tutti questi elementi. Quindi effettivamente i livelli di analisi e di complessità del linguaggio sono, sono molti, sono diversi e sono appannaggi di discipline leggermente diverse che però lavorano in stretta collaborazione, in stretta vicinanza. Qual è lo scopo? È cercare di capire come mai parliamo come parliamo e come vengono elaborati i segnali linguistici e come sono fatti gli elementi che compongono il codice detto linguaggio e per quale motivo questo codice alla fine ha raggiunto una sua efficienza comunicativa di questo tipo. Però chiaramente le osservazioni sul linguaggio sono fatte a partire da qualcosa che potenzialmente è un campo di osservabile molto sfuggente. Perché? Perché il linguaggio difficilmente si presta a misurazioni come si prestano a misurazioni altre grandezze fisiche, come possono essere la lunghezza, l'intensità luminosa, il peso. Il linguaggio è qualcosa che alla fine è un prodotto di una serie di processi e soprattutto molte volte questi processi sono poco trasparenti, sono poco visibili. Quindi cercare di capire il linguaggio significa capire come stanno in relazione le varie parti che lo compongono e poi quali sono i processi cognitivi che elaborano queste relazioni in modo che il codice sia informativo. Quindi nasce spontanea la domanda: ma come facciamo a osservare, come facciamo a formalizzare e a capire quali sono i rapporti tra le parti che formano il linguaggio? Ecco, scusate, attacco. Comprende appunto l'idea che il parlante abbia una competenza implicita su quello che si può dire o non si può dire nella propria lingua e che sulla base di questo vengano divisi i segnali, i messaggi linguistici in possibili e non possibili, tracciando così in un certo senso il limite di quello che è una lingua. Vedremo in seguito un'altra parte che invece è molto più interessante, anche se forse più complicata, e quindi la accenneremo, che è quella della linguistica quantitativa, ovvero quella che si basa su effettive misurazioni su campioni della lingua, che quindi comprende, oltre a una componente diciamo in un certo senso binaria di questo esiste e questo non esiste, comprende anche una componente probabilistica e quindi basata su evidenze positive e su misurazioni. Ma prima vediamo un attimo appunto quali sono gli elementi descritti da un approccio più descrittivo e più formale e come avvengono le combinazioni possibili e quelle che non sono possibili. Ricordiamo che questa osservazione appunto viene effettuata tramite giudizio di grammaticalità. Perché usiamo questo metodo che ha molte limitazioni in fin dei conti, cioè chiedere a qualcuno questa frase si può dire oppure no, questa parola esiste oppure no? Lo usiamo perché i messaggi linguistici potenzialmente sono infiniti, cioè noi con il nostro linguaggio possiamo dire infinite frasi, che non vuol dire tutte le stringhe possibili di combinazioni sono ma vuol dire tutte le stringhe possibili sono in numero infinito. Quindi abbiamo bisogno in un certo senso di tracciare dove finisce una lingua, cioè quali sono i confini del possibile, sapendo che all'interno di questo possibile i messaggi che sono generati sono potenzialmente infiniti. È chiaro questo? Ok, quindi la linguistica descrittiva si basa sulla competenza del parlante. E questa differenza di approccio, diciamo, è forse la più grande differenza metodologica tra la linguistica descrittiva e altre branche delle scienze del linguaggio che invece si occupano, che invece sfruttano dei metodi osservativi o sperimentali basati su misurazioni. Quindi la competenza diventa in un certo senso l'unico discrimine per osservare il dato linguistico buono e accettabile e invece il dato linguistico che non è grammaticale, non è accettabile. La competenza che cos'è? Ripetiamolo ancora una volta, non è un tipo di conoscenza appresa tramite un'istruzione formale, cioè non è la nostra capacità di grammaticale normativa, quella appresa a scuola, è invece una conoscenza di tipo implicito che il parlante nativo idealmente ha senza che nessuno gli sia andato a dire questa frase si dice, questa frase non si dice, e è presente insomma a partire anche in bambini non scolarizzati. Per esempio, se voi chiedete a un bambino di 5 anni la parola grfo esiste nella tua lingua, saprà benissimo dire di no perché gli suona male, non solo perché non la conosce. È un tipo di competenza che appunto non ha a che fare con una istruzione implicita. Quindi nell'osservazione del giudizio di grammaticalità il parlante sa intuitivamente che alcune espressioni o stringhe non possono essere segni della propria lingua nativa. Queste osservazioni naturalmente riguardano i diversi livelli, vi ricordate i diversi livelli di articolazione del linguaggio che abbiamo citato l'altra volta, quindi sia a partire dal livello più diciamo più basso di articolazione, che è quello del suono, ad andare avanti col livello della parola o delle parti che compongono la parola, e per quanto riguarda anche le regole delle combinazioni della parola in frase, per quanto riguarda anche alcune poi restrizioni semantiche. Quindi vado un po' veloce perché questa cosa l'abbiamo già vista, ma è utile essere sicuri che voi la sappiate prima di proseguire oltre. Il parlante nativo a livello di competenza fonologica, quindi del sistema di suoni, sa quali sono le combinazioni di suoni che nella sua lingua sono ammesse oppure no, anche quando non corrispondono effettivamente a parole della sua lingua. Cioè io so che fufo non è una parola dell'italiano perché non ha nessun significato associato a questa parola, però so che una stringa come fufo è plausibile a livello di suoni, mentre una stringa come tbuko non lo è. E questo lo so perché ho la competenza innata del parlante nativo. A livello morfologico, che è quello che ci interesserà di più oggi, il parlante nativo sa quali sono le combinazioni di morfemi che sono permesse oppure meno, oppure no. Per esempio, so che da ordinato posso creare disordinato, ma so anche che disdolce e sonesto non sono parole ammesse nella mia lingua. Ma senza che nessuno mi sia venuto a dire guarda che disdolce non si dice, lo so perché è un tipo di competenza implicita. E lo stesso per quanto riguarda i livelli più alti, che insomma ci interesseranno relativamente meno, ma è utile ricordare che il parlante nativo sa quali sono gli ordini ammessi nelle proprie frasi, sia per quanto riguarda la combinazione delle parole in senso lineare, quindi le cani i cacciano lepre, una frase che non esiste, ma anche le regole di interazione che conseguono dalla dipendenza della struttura, quindi le regole che agiscono su costituenti a distanza. Vediamo che appunto il bambino leggono è una combinazione agrammaticale perché viola le regole dell'accordo, cioè quelle che mettono le parole in relazione anche a distanza e che permettono di creare delle stringhe lunghe. Quindi attraverso queste osservazioni qua sulla competenza la linguistica cerca di ricostruire quali sono i confini del dicibile nella lingua, e lo fa appunto per i vari livelli. Il primo livello di articolazione, lo vediamo solo brevemente, è quello meno astratto. Ricordate, l'altra volta abbiamo visto che cos'è la doppia articolazione, riguarda il fatto che i segni linguistici possono essere scomposti fino a una serie di elementi il cui minimo livello è il livello del suono, cioè la lingua è fatta di un sistema di suoni, su questo sistema di suoni poi si innestano delle varie relazioni di parole e significati. Ma il primo livello è appunto quello che riguarda il set dei suoni ammessi in una lingua, ed è quello in un certo senso che è meno astratto. Perché è meno astratto? Perché c'è qualcosa di fisico e concreto che noi possiamo misurare, che è appunto il suono nelle sue forme, diciamo, anche acustiche. Quindi esiste qualcosa di fisico che è misurabile nel primo livello di articolazione. E questo lo rende in una certa maniera meno astratto di tutti gli altri, cioè c'è una componente concreta. Questo livello, che è analizzato appunto come fonetica e fonologia, riguarda appunto le componenti sonore del linguaggio in un ordine di concretezza diverso. Quindi in un certo senso abbiamo la fonetica, che è il livello più concreto di tutti tra quelli che possono studiare il linguaggio, che è appunto lo studio delle proprietà fisiche dei suoni, ma anche delle proprietà dei fenomeni che avvengono a livello dell'articolazione e della produzione della percezione acustica dei suoni, appunto dei suoni linguistici. E poi la fonologia, che è a livello più astratto, ossia studia il sistema dei suoni che hanno significato linguistico, cioè che hanno, scusate, un valore linguistico. Quindi a partire da un'entità fisica, un'entità concreta, un'entità misurabile e che ha una sua esistenza fisica, che è il fono, c'è una entità derivata che è il fonema, e che riguarda consiste in tutti quei foni, quindi in tutti quei suoni linguistici prodotti con il nostro apparato articolatorio, che hanno anche una funzione distintiva nella lingua. Quindi i fonemi sono tutti quei suoni che ci permettono di distinguere due significanti diversi, quindi associati a due significati diversi. Quindi se io dico, ricordate l'esempio dell'altra volta, patto, dico batto, ecco, l'ho scritto uguale, ho sbagliato tutto, volevo scrivere patto e batto, perché volevo scrivere due diversi? Perché volevo farvi vedere che cambiando un fono, cioè un solo suono linguistico, cambia il significato. E quindi l'importanza di questo suono consiste nel permettere la distintività del segno. Quindi il fonema è un fono che permette di distinguere significati diversi. Quindi siamo su due piani che raggiungono un'astrazione sempre maggiore da una entità fisica che è quella del parlato effettivamente prodotto. Quindi abbiamo il fono, che è un'entità appunto fisica e che ha una realizzazione e percezione spiegabile ancora tramite alcune formalizzazioni che riguardano proprio qualcosa di concreto.
Mi scusi?
Sì.
Ma quando parliamo di phonic ci riferiamo sempre al sistema della propria lingua o a qualsiasi suono che si può produrre che non esiste anche nella propria lingua?
Ok, qualsiasi suono linguistico che si può produrre tramite l'apparato articolatorio è un fono. I suoni della nostra lingua, quelli che ci permettono di distinguere due significati diversi, quelli sono fonemi. E il fonema ha significato appunto, in un certo senso ha significato linguistico perché ci permette di creare le opposizioni della nostra lingua. E infatti lo troviamo, sono tutti quelli che troviamo all'interno delle parole esistenti in una data lingua. Per esempio ci sono dei foni, non so, del francese che sono le vocali nasali, che sono anche fonemi in francese ma in italiano non sono presenti. Quindi non fanno parte del sistema fonologico dell'italiano. È utile e importantissimo, anzi, ricordare che il fonema non ha significato per sé, ma contribuisce a differenziare e a distinguere segni diversi e quindi significati diversi. Il significante linguistico, infatti, ha il suo primo livello in un segnale acustico che è continuo ed è lineare. Ricordate la proprietà del segno detta linearità: il suono ha una sua estensione nel tempo, ma questa sequenza di suoni, che non è del tutto invariante ogni volta che la sentiamo, è decodificata come un insieme di unità che sono discrete. Quindi io dico vado a casa, lo dico come una stringa, ma questa stringa qui è composta da suoni che sono in un certo senso discriminati come una serie di elementi discreti che permettono appunto di distinguere suoni diversi e quindi significati diversi. Allora, ogni volta che io dico casa, infatti lo dico in una maniera che è acusticamente leggermente diversa rispetto alla volta prima, cioè diciamo che le istanze della stessa rappresentazione idealmente fonologica sono diverse. Cioè se dico casa io, se dice casa uno di voi, acusticamente queste parole saranno, se noi le misuriamo, insomma se prendiamo gli spettri di frequenza, saranno leggermente diversi. Eppure se dico casa io o dice casa qualcun altro, voi capite esattamente la stessa parola. Questo perché appunto a partire da un segnale che è contingente e da continuo si comincia attraverso il livello fonologico a astrarre qualcosa che è una sua rappresentazione, quindi che va al di là da quella che è la sua forma contingente e comincia ad avere una rappresentazione astratta basata su una sequenza di suoni che sono distinti. È chiaro questo? Quindi il primo passo, diciamo, quello che va dal suono continuo a una rappresentazione di suoni discreti, è il primo momento in cui dal concreto si va verso l'astratto in una rappresentazione. Quindi la proprietà della discretezza è presente nel linguaggio a partire dalla percezione dei suoi suoni. E poi sarà pervasiva in tutte quelle che sono le varie rappresentazioni linguistiche di vari livelli. Cioè il linguaggio è formato a ogni suo livello da una serie di elementi discreti. Vediamo che a livello di foni questi elementi discreti sono molto pochi, ma poi esploderanno in una serie di possibilità combinatorie fino appunto a produrre idealmente infiniti segnali. Quello che interesseranno a noi saranno le combinazioni possibili a livello della parola. Quindi vedremo come queste unità discrete di suono si combinano a formare delle unità che invece cominciano ad avere un significato minimo, in opposizione, insomma, distintivo, e oltre a questo, come queste unità, che non sono ancora parole, ma compongono le parole, formeranno poi le parole. Quindi cercheremo di capire come sono fatte queste unità linguistiche intermedie tra il suono e la frase, e di seguito cercheremo di vedere come siano rappresentate queste unità a livello psicologico e come agiscono i processi cognitivi che riguardano il recupero e la combinazione di queste unità. Quindi quello che andiamo ad analizzare è il livello della parola, il livello detto morfologia perché riguarda la forma delle parole, e lo vedremo tramite l'analisi appunto della linguistica descrittiva a livello del morfema. Vedremo poi faremo un rapido excursus nella tipologia linguistica, cioè in quello che succede nelle altre lingue, perché noi lo analizzeremo come si fa in linguistica tramite quello che succede in una lingua, ma poi appunto noi vedremo alcuni fenomeni dell'italiano e magari dell'inglese, ma l'italiano non è il linguaggio, l'italiano è una delle lingue possibili, quindi cercheremo di vedere se questa lingua esaurisce tutto quello che può essere effettuato nel linguaggio a livello di parola, oppure se ci sono altre strategie combinatorie che le lingue utilizzano per comporre le parole. Questo perché? Perché appunto il linguista non vuole spiegare la grammatica di una lingua, vuole sapere quali sono i processi che sono ammessi in generale nel linguaggio come facoltà cognitiva generale. Quindi cominciamo a vedere quello che è il livello della parola. Abbiamo visto appunto che per quella proprietà detta doppia articolazione, a un certo punto, quando i fonemi che sono privi di significato si combinano, cominciano a nascere delle parole o delle parti di parola che invece possono portare opposizione di significato. Appunto queste unità possono già non essere parole, ma possono comparire solo legate. In questo caso abbiamo i morfemi. I morfemi sono delle unità che non sono ancora parole, sono sottoparti di parole, e non devono necessariamente comparire in isolamento, ma possono comparire legate tra di loro. Adesso vediamo meglio tutte queste cose. Quindi vedremo il livello della parola e delle parti che la compongono. Anche qui appunto il metodo consiste nel vedere in che rapporto stanno le varie parti, cioè quali parti si possono combinare, quali invece non si combinano mai, e cercare di capire anche perché questa cosa succede e come succede nelle varie lingue, nelle varie istanze combinatorie. Quindi la prima cosa da tenere presente è che i morfemi sono delle combinazioni, sono già un secondo livello di articolazione, diciamo, rispetto a quello base. I morfemi sono combinazioni di fonemi, ma a differenza dei fonemi che permettono di vedere opposizioni di significato ma non hanno significato proprio, i morfemi hanno significato proprio e hanno un significato che può essere lessicale oppure una funzione grammaticale. Adesso vediamo che cosa vogliono dire queste cose un po' più nel dettaglio, e che sono diversi per quanto riguarda la variazione. Quindi abbiamo cominciato a dire che la morfologia è il livello della forma della parola, però a questo punto dovremmo utilmente definire che cos'è una parola. Che cos'è una parola? È un concetto che probabilmente è molto difficile da formalizzare, però a questo punto voi dovreste avere in ogni caso, perché appunto siete parlanti nativi di una qualsiasi lingua e quindi avete un'idea inconsapevole di che cosa sia una parola. Secondo voi che cos'è una parola? Qualsiasi idea, insomma, vi venga in mente.
È un insieme di lettere che ha un significato, un insieme di suoni.
Sì, è un insieme di suoni che ha un significato, benissimo.
deve rappresentare qualcosa.
Quindi sì, è un segno che sta per qualcosa, una parola, è un tipo di segno linguistico. Ma come distingo per esempio una parola da una frase? Cioè, io so che casa è una parola, come faccio a saperlo? In realtà sì, lo so perché ho semplicemente la competenza linguistica. Questo è uno degli esempi più chiari di che cosa sia la competenza linguistica. Io so una cosa, ma esattamente non la so definire. In questo senso è un tipo di conoscenza implicita. Per quanto riguarda che cos'è una parola, però, nel momento in cui noi ci approcciamo allo studio programmatico di qualche argomento o fenomeno, sarebbe utile averne una definizione. Quindi ci sono alcuni diciamo alcuni criteri per riconoscere che cosa sia una parola. Questi naturalmente sono stati elaborati a partire dalle lingue, diciamo, dallo studio grammaticale, dalla tradizione grammaticale delle lingue occidentali, quindi possono funzionare meno bene quando si applicano ad altre categorie che osserviamo invece in altre lingue o in tipologie in generale. Ma possiamo vedere che sono abbastanza buone per quanto riguarda la descrizione di lingue come quelle indoeuropee o tante altre lingue di famiglie diverse, quindi generalmente questi tipi di test funzionano. Intanto una parola, diciamo, ha una sua autonomia, nel senso che è enunciabile in isolamento senza che ci sia l'idea che manchi qualcosa. Infatti io vedo per esempio la parola cassa è una parola, mentre cass non lo è, cioè mi manca qualcosa a questa qui, che è una radice che appare da sola. La è una parola, detto è una parola, mentre trice non è una parola, cioè non la posso dire da sola, tranne in casi estremamente particolari. E quindi la parola gode in un certo senso di una sua autonomia e di una sua enunciabilità, senza dover necessariamente appoggiarsi a qualche altra parte del discorso. Ha una sua autonomia e ha una sua unità, perché non solo può essere detta da sola, ma non possono essere inseriti altri costituenti in mezzo alle parti che compongono una parola. Per esempio, io non posso mettere un'altra parola in mezzo alle sottoparti di una parola che già esiste. Quindi cas rossa a è una stringa che è agrammaticale, ininterpretabile e implausibile nel mio linguaggio. Quindi due metodi per riconoscere che cos'è una parola sono basati sulla competenza, sono totalmente empirici e riguardano queste proprietà: la sua enunciabilità in isolamento, il fatto che non ci si possano mettere costituenti o altro materiale fonologico in mezzo senza che la stringa diventi ininterpretabile. Una parola non è interrompibile, però è scomponibile in sottoparti, cioè se noi vogliamo vedere com'è fatta riusciamo ancora ad arrivare a un livello inferiore, quindi a livello del fonema naturalmente, perché appunto la parola è una stringa di suoni, ma possiamo riconoscere tra il fonema e la parola intera questo livello intermedio in cui i significati cominciano ad apparire e a poter essere in opposizione. Quindi il primo livello che andiamo a vedere è questo qui, è questo livello intermedio, e vediamo le sue caratteristiche. Questo livello è il livello detto del morfema. Il morfema quindi è una unità morfologica, è l'unità più piccola della parola dotata di significato di valore distintivo. Quindi se io prendo due parole come gattino e gattone, vedo che ino e one sono due stringhe fonologiche diverse che però sono associate, che mi permettono di associare questa parola a due significati diversi. Quindi gattino e gattone sono due parole diverse perché cambia una loro sottoparte. E vedo che se metto ino o se metto one cambia un significato. ed è lo stesso tipo di rapporto che c'è tra altre parole, quindi tra lettino e lettone c'è lo stesso rapporto che c'è tra gattino e gattone, cioè a livello di significato uno è piccolo, l'altro è grande. Quindi in questo senso vediamo che ino e one portano significato, non solo sono una stringa vuota, come l'opposizione non dipende solo dalla posizione di un suono, ma c'è un intero significato che è codificato in questa parte del segno. Questo segno si chiama morfema. Quindi il morfema è fatto di fonemi, ripetiamolo, è un segmento fonologico, quindi, ed è un significante associato a un determinato tipo di significato. Però ci sono molte cose che possono essere presenti in un morfema, cioè quale tipo di significato, quanti significati e che tipo di significati. Per esempio, se io prendo la parola canto, canto è una parola complessa, perché ho cant che mi dice il significato della parola, cioè quello che sta succedendo, il significato lessicale, l'azione che sta succedendo. Ma in questa O io ho molti significati grammaticali, cioè so che è un presente, so che è la prima persona singolare, quindi sono io che compio l'azione, che è indicativo, che è attivo. Vedete che in una stringa fonologica così piccola sono presenti un sacco di significati grammaticali e referenziali codificati in opposizione, perché io so interpretare canto perché esiste anche canta, canti, cantate. Naturalmente il morfema non è solo quello che porta il significato grammaticale, come la O di canto, ma può anche essere quello lessicale, perché per esempio in gatto, gat è un morfema ed è un morfema lessicale. Un morfema lessicale è quello che porta il significato della parola principalmente, senza le sue parti funzionali. E i morfemi sono di diverso tipo, anche quando hanno significati grammaticali, come in spalatore. Io so che quel tore posso utilizzarlo per comporre nomi a partire da verbi. Per esempio, in questo caso, il nome che indica chi compie l'azione riferita dal verbo. Il morfema, a differenza della parola, difficilmente può comparire in isolamento. Può naturalmente farlo, però non è una proibizione assoluta. Noi vediamo che per esempio la O di canto, la O di cantò, non compare in isolamento in italiano, ma compare, ma in inglese la stessa cosa è fatta di elementi isolati che possono essere staccati uno dall'altro. Quindi io non posso dire cant in italiano, ma in inglese la stessa frase è fatta di diversi elementi che invece hanno questa enunciabilità in isolamento. Quindi un morfema può anche essere fatto da una parola intera. Quando un morfema non può comparire in isolamento si dice morfema legato, e sono morfemi legati principalmente tutti i morfemi che riguardano la flessione dell'italiano, le parole che hanno qualche tipo di composizione in italiano. Quindi l'italiano è una lingua che tende ad avere morfemi legati, e mentre l'inglese ha più morfemi liberi. Il morfema libero è quello che invece può apparire in isolamento, cioè una forma in un certo senso autonoma come una parola intera. Vedete qua, lo stesso significato è associato in due lingue diverse ha diversi tipi di espressione grammaticale. In una abbiamo morfema lessicale più morfema grammaticale legato, nell'altra abbiamo una serie di morfemi liberi che invece arrivano a codificare lo stesso significato in combinazione. È chiaro questo? Questo punto è quello che fa differire le lingue tipologicamente di più, cioè le lingue cambiano a seconda della loro possibilità di avere morfemi liberi oppure legati. Naturalmente anche in una lingua che ha la tendenza ad avere soprattutto morfemi legati come l'italiano, sono presenti dei morfemi liberi anche con significato lessicale, per esempio bar, ieri, che, sempre, tribù, sono tutti, sono parole formate da un morfema solo, che quindi compare in un certo senso in isolamento. Per distinguere appunto il morfema libero dal morfema legato, si può fare questo test, può comparire da solo oppure mi dà una stringa che è implausibile. Gat non può comparire da solo, quindi è un morfema legato. Sfortuna, la A di sfortuna può comparire da sola con questo significato grammaticale? No, e allora è un morfema legato. Ok, quindi abbiamo questa prima distinzione rispetto ai morfemi, che riguarda il fatto che possano o meno comparire da soli, che è una distinzione che a livello tipologico, quindi di classificazione delle lingue, dà uno dei livelli più importanti di macroclassificazione, che è il tipo linguistico, e che vedremo insomma molto brevemente più avanti. Oltre a questa divisione, i morfemi possono essere di altri tipi e a seconda del loro tipo possono contribuire alla formazione di parole in maniera diversa. Quindi abbiamo morfemi lessicali e morfemi grammaticali. I morfemi lessicali sono quelli che portano gran parte del contenuto referenziale delle nostre frasi e quindi sono quelli che noi più facilmente associamo a dei significati referenziali. Questi morfemi sono una classe aperta, questo è molto importante. Una classe aperta significa che questi morfemi possono, che questa classe può ricevere costantemente dei nuovi segni, quindi possono essere aggiunti nuovi elementi a questa classe. Che cosa vuol dire? Che una lingua ha sempre la possibilità di introdurre nuove parole lessicali. Quindi, per esempio, quando serve denominare un nuovo oggetto che prima non era presente e quindi serve dare un nuovo significante linguistico a questo significato, viene aggiunto un nuovo morfema lessicale. Morfemi lessicali appunto sono quella parte di parola che porta gran parte del significato referenziale, quindi a nuovo referente, nuovo morfema lessicale. Sono di vario tipo a seconda della parte del discorso, per esempio riguardano delle entità fisiche oppure astratte, come per esempio i nomi servono a etichettare questo tipo di entità. Se io dico cane, sedia, giardino, indico delle entità, o indicano anche dei processi, e soprattutto sono i verbi che indicano dei processi, quindi verbi e nomi sono dei morfemi lessicali che appunto indicano, hanno contenuto referenziale. Abbiamo visto l'altra volta che una delle proprietà più importanti del segno è l'arbitrarietà, e in questo livello del morfema lessicale si vede molto bene, perché non c'è nessun motivo particolare per cui ha qualche significato referenziale è associato proprio quel morfema lessicale, quindi quella stringa di suono. Non c'è nessun motivo per cui quella parola voglia dire quella cosa. E a livello di morfema lessicale questo si vede moltissimo, perché queste stringhe possono essere lunghe, possono essere corte, possono essere contenere molte vocali, poche vocali, ma cambiano moltissimo, mentre vedremo poi che altri tipi di morfema invece hanno molta meno variabilità nelle forme che possono ottenere e nelle forme in cui possono apparire. Questi morfemi sono detti morfemi grammaticali, e contrariamente alla classe dei morfemi lessicali, questi sono una classe chiusa, cioè mentre io posso aggiungere sempre nomi o verbi alla mia lingua nel caso se ne presenti la necessità, non posso aggiungere articoli o non posso aggiungere preposizioni. Magari posso aggiungere ma soprattutto non posso aggiungere articoli, ma non posso aggiungere classi flessive, cioè se la mia lingua ha per esempio il tempo presente, il tempo futuro, il tempo passato nella flessione del verbo, difficilmente potrò aggiungere delle altre categorie flessive, quelle sono e quelle restano. Quindi in questo senso il morfema grammaticale rappresenta una classe chiusa. Queste questa classe ha un'altra funzione, quindi non veicola contenuto referenziale, non indica un'entità, non indica un processo, non indica qualcosa che succede o che fa parte del mondo, ma esprime delle relazioni all'interno delle parole, delle frasi. Quindi ha un contenuto che è funzionale. Per esempio, la O di gatto indica che quella parola è al singolare maschile, e andranno ci dice che questo morfema ci indica che quel verbo è coniugato al futuro indicativo. Naturalmente, appunto, codificano dei significati, perché appunto io con gatto maschile singolare indico che il gatto è uno ed è un maschio. Però il set di significati che possono comparire all'interno della morfologia è abbastanza limitato, sia per quanto riguarda la morfologia, soprattutto per quanto riguarda la morfologia espressiva, ma anche per quanto riguarda la derivazione e la composizione, che sono gli altri grandi processi di formazione delle parole. Qual è la funzione del morfema grammaticale? Allora, questo lo possiamo vedere rispetto alla... cioè è una domanda che ci possiamo porre rispetto... tentando di rispondere con quelle proprietà informative dei segnali che abbiamo cominciato a vedere l'altra volta. Allora, io so che abbiamo visto l'altra volta che se in una classe ci sono tre bambine che si chiamano Giulia, per disambiguare quale sto chiamando bisogna che aggiunga il cognome, creando così una stringa, sì, più lunga e più costosa, ma più informativa. Allo stesso modo, avere dei morfemi grammaticali serve a unire più parole in una stringa più lunga. Questa stringa più lunga diventa meno probabile e diventa più informativa. Quindi se io dico la casa gialla, è meno probabile e più informativa di la casa. E quella marca morfologica di femminile singolare che attraversa tutte le parole che sono in una combinazione di costituente mi permette di sapere che quelle parole vanno insieme. Quindi la morfologia, con la sua funzione grammaticale, serve a comporre stringhe più lunghe e quindi più informative. Questo è il suo significato grammaticale. Quindi le possibilità di combinazione sono in un certo senso dovute a questo tratto intrinseco del linguaggio, che è poter aumentare la quantità di informazione che viene codificata. Naturalmente, appunto, le possibilità di combinazione tra morfemi grammaticali e morfemi invece lessicali non sono a caso, perché la formazione di queste stringhe segue delle regole. Quindi ci sono dei limiti che sono dovuti a dei tratti lessicali, perché per esempio io posso avere un morfema che mi permette la creazione di nomi da altri nomi, tipo iera, posso dire conigliera, cavigliera, ma vedo che questo non si può applicare a tutti i nomi possibili. Per esempio Gianniera è un nome che ha evidente restrizione combinatoria, ok? La posso applicare a nomi comuni, ma a nomi propri non è possibile. E questo è piuttosto evidente, perché è un tipo di restrizione che possiamo formalizzare come una restrizione di tipo di nome, ma poi ci sono delle restrizioni anche un po' meno evidenti, dovute ad altre proprietà lessicali o semantiche del nome. Per esempio, io posso dire due sedie, posso fare il plurale di qualsiasi oggetto, ma due burri mi suona già un po' più strano, perché burro ha alcune proprietà lessicali per cui è estremamente infrequente trovarlo al plurale. Quindi diciamo ci sono alcune restrizioni che hanno diversi livelli di rigore nella loro applicabilità o meno. Un impedimento può essere non solo lessicale, ma può essere dovuto a qualche diciamo restrizione fonologica, quindi combinare quel morfema con quella parola può creare un una stringa di suoni che nella mia lingua non è ammessa, e quindi in questo caso la parola non può essere creata. In questo caso appunto abbiamo un impedimento fonologico. Noi vediamo che trice è in genere un morfema derivativo che permette la derivazione di nomi d'agente, tipo giocatrice, calciatrice, ma non posso applicarla se il tema del verbo a cui si riferisce finisce con una consonante fricativa, finisce per S. Quindi, perché successrice non sarebbe una parola ammessa, una stringa fonologicamente ammessa nella mia lingua, e quindi questa parola non può essere formata. L'impedimento fonologico è particolarmente bloccante, mentre due burri magari non si dice perché non è frequente l'occasione di dirlo, ma morfologicamente sarebbe possibile creare un plurale. Quindi ci sono diversi tipi di blocchi, più o meno rigidi. Naturalmente anche in questo caso, come facciamo a sapere quali sono le combinazioni ammesse e quelle no, e quali sono le combinazioni non attestate ma tutto sommato possibili? Ancora una volta abbiamo la competenza del parlante nativo che interviene per discriminare che cosa va bene e che cosa non va bene. Le varie combinazioni, tra tutte quelle ammesse, sono possiamo dividere in tre grandi classi a seconda della loro funzione a livello morfologico, del tipo di morfemi appunto con quella funzione che vengono utilizzati e dal sistema di regole che possono essere seguite e dai tratti appunto lessicali, grammaticali che possono essere gestiti da questo tipo di processi. Quindi abbiamo tre grandi classi a seconda della loro funzione principalmente, e poi appunto di quello che ne consegue nelle altre caratteristiche, che sono la morfologia flessiva, la morfologia derivazionale e la morfologia che riguarda le regole di composizione. Farei un attimo una pausa se per voi va bene, oppure possiamo andare avanti almeno fino alla derivazione, scusa. Allora, naturalmente la prima suddivisione che si va a creare è quella tra processi liberi e processi che invece sono opzionali nella derivazione, nelle operazioni morfologiche, perché abbiamo dei processi opzionali che sono scelti sulla base della volontà di significare del parlante, cioè sono io parlante che a seconda di quello che voglio dire rispetto al mio significato referenziale parlerò di gatto oppure di gattino, di cavallo oppure di cavallino. Quindi in questo senso abbiamo delle parole che sono combinate in maniera diversa e lo sono a seconda della selezione referenziale e lessicale che viene compiuta dal parlante, in un certo senso, a seconda della sua volontà di significare. E poi c'è un processo però che è obbligatorio, ed è obbligatorio perché è strutturale della lingua ed è quello che ci permette di creare le stringhe linguistiche nella maniera grammaticale, che è la flessione. La flessione è il più funzionalizzato di tutti i processi morfologici e appunto quando una lingua ha flessione, questa flessione è praticamente obbligatoria, cioè forma principalmente morfologia legata la morfologia flessiva. Cioè io non posso dire non so, io cor, oppure più tardi cor, oppure orrore, car tut all'inizio di una lettera. No, questo non si può dire adesso, perché c'è la morfologia che vuole invece l'accordo e vuole che quella stringa fonologica sia compiuta secondo le regole, insomma, della lingua di cui si parla. Non so se è chiaro l'esempio, no? Ho scelto un esempio anche particolarmente politicizzato, ma la morfologia, insomma, quando c'è deve essere esplicitata, non è una scelta del parlante. Sono io che scelgo che di parlare di gatto o di gattino, ma non sono io a scegliere che la mia lingua, per esempio, ha il presente nel verbo o ha il genere o il numero nel nome. Per compiere frasi che sono accordate, quindi stringhe plausibili, devo accordare le parole secondo i processi di flessione e di accordo. Partiamo prima dai processi di derivazione e composizione e vediamo un attimo come sono fatti, perché poi la nostra domanda è sempre, ricordiamocelo a livello psicolinguistico e neurolinguistico, ok, ma a questi processi e a queste cose che osservo nella linguistica formale e nella distribuzione degli elementi nelle parole corrispondono veramente delle basi cognitive e biologiche, cioè esiste, diciamo, in un certo senso la rappresentazione della composizione, del composto a livello di sostrati neurali. Poi vedremo appunto quali sono stati gli strumenti della linguistica sperimentale e della neurolinguistica per rispondere a queste domande, quali sono le osservazioni che mettono in collegamento questa parte più descrittiva alla parte che è invece più sperimentale. Quindi vediamo prima i processi di derivazione, quali sono e di composizione, cioè quali sono innanzitutto le funzioni di queste due di questi due processi morfologici. Principalmente è la formazione di parole, quindi anche la creazione di nuove parole a partire da parole preesistenti. Per esempio nella composizione vedremo che delle parole già esistenti si combinano a formarne una terza che ha un significato indipendente dalle prime due. Possono essere processi di derivazione, quindi che coinvolgono due parole indipendenti e ne formano una terza che però è formata da un morfema libero e uno che invece non è libero, quindi un morfema derivazionale che è un morfema legato, e possono cambiare dei tratti inerenti in parole già esistenti. Quindi noi abbiamo la parola fiore che indica un'entità referenziale che è una entità, diciamo, sì, vivente ma vegetale, e aggiungendo questo suffisso ista cambio e intendo un'entità umana. Quindi c'è un tratto lessicale presente in una parola e tramite l'applicazione di una regola e di un elemento di morfologia derivativa, derivazionale, cambio questo tratto. Naturalmente nel caso di fiore fiorista cambia molto, dormire, dormicchiare o casa casetta cambiano i tratti in misura minore. Insomma, diciamo che appunto non tutti i morfemi, come logico che sia, coinvolgono il cambiamento di tratti nella stessa maniera. Vediamo innanzitutto i processi di composizione e come agiscono sulla formazione delle parole in italiano. La composizione tipologicamente, quindi se ne andiamo a vedere nelle altre lingue del mondo, è un processo particolarmente presente e molto sfruttato, e le parole composte sono tipiche di molte lingue, anche lingue europee. Per esempio il tedesco è una lingua che ha una fortissima tendenza alla composizione, ma anche altre lingue indoeuropee ce l'hanno. Per esempio il latino è leggermente composizionale, ma il greco antico lo è molto, e l'inglese forma un tipo particolare di composti che, vabbè, sono sintatticamente motivati, ma insomma, ok, la composizione è un processo che tipologicamente è molto presente, anche se in italiano i composti sono relativamente pochi e quasi tutti di tipo. Le parole composte sono delle parole che sono formate da più morfemi liberi, quindi io ho due o più forme che possono generalmente comparire in isolamento, ma che vengono unite a formare una terza parola che ha un altro significato ancora. In italiano, appunto, dicevamo, non ci sono molti composti, tuttavia quei pochi che ci sono possono essere di tipi diversi a seconda delle tipologie delle parole che possono comporli. Per esempio posso avere due nomi uniti insieme, topo più ragno, che mi dà topo ragno, nome aggettivo oppure verbo nome o anche eventualmente preposizioni. I nomi composti con preposizioni sono abbastanza rari. Il tipo di composizione nominale più frequente in italiano è il tipo verbo nome ed è probabilmente l'unico che sia produttivo, ossia l'unica classe a cui possiamo costantemente aggiungere elementi con facilità. Ecco, dicevo, in altre lingue, come ho già anticipato, la composizione può coinvolgere non solo due parole, ma può coinvolgere più parole, insomma, che vengono generalmente aggiunte. Per esempio, vediamo nel tedesco, questo è relativamente breve per il tedesco perché ha solo tre elementi, e Briefmarker Automat, che significa distributore automatico di francobolli. Quindi abbiamo Brief, che è la lettera, Briefmark, che è il francobollo, un aggiustamento fonologico, e Automat, che è un apparato automatico, in questo caso un distributore automatico. Naturalmente quello che osservate qui, che magari è meno visibile, è una che comunque ci può essere una relazione fonologica tra gli elementi del composto, cioè in un certo senso la stringa fonologica, quindi l'insieme dei suoni, deve andare, come dicevamo prima, bene per la lingua per la lingua del composto. Quindi per esempio in italiano abbiamo delle regole di riaggiustamento: gentile donna diventa gentil donna, e a volte questi elementi fonologici diventano così riaggiustati da rendere praticamente opaco il significato composizionale e farci dimenticare che quella parola è un composto, come è successo per esempio nel caso di pomodoro, che una volta era composto da due parole separate, e infatti il plurale fino a relativamente poco tempo fa era pomidoro, e poi è diventato un composto molto più stretto e quindi è diventato una parola sola praticamente. Naturalmente ci possono essere delle relazioni di vario tipo tra gli elementi del composto, cioè gli elementi che entrano nella composizione non sono semplicemente messi in fila uno dietro l'altro, ma il composto va a codificare un concetto che è autonomo rispetto ai concetti singoli delle parole, cioè ci sono due parole autonome, okay, che compaiono in isolamento e ognuno vuole dire la sua cosa, ma la terza parola concetto che è più della somma delle parti, cioè la cassaforte è quel particolare tipo di cassa, non è solo una cassa che è forte, è quel tipo di cassa che ha quel tipo di caratteristiche. Vediamo che le regole della composizione riguardano cioè le regole per capire se una parola è una parola riguardano anche la composizione. Il composto non è interrompibile da altri costituenti, ma forma un'unità di parola, come abbiamo visto prima. Non possiamo dire cas rossa a, in questo stesso senso, se noi vogliamo una parola che sia una parola composta, non possiamo inserire dei costituenti tra le due parti che lo formano. Quindi io posso dire campo vasto e posso dire campo molto vasto, e campo vasto infatti non è un composto, ma se intendo campo santo esattamente con quell'accezione lì, quel significato lì, non posso dire campo molto santo, cioè diventano di nuovo due parole separate, e campo non il composto campo santo con quel significato lì. Naturalmente quello che noi vediamo nella composizione è una unità sintattica e semantica, quindi abbiamo questa parola appunto che può comparire in autonomia, questa parola che ha un suo significato autonomo rispetto alle sue sottoparti. Non è detto, sì, questa è solo un'attenzione da fare, che sia un'unità grafica, cioè le due parti del composto possono concorrere molto frequentemente insieme ed essere comunque scritte separate. Per esempio delle costruzioni di parole che occorrono molto frequentemente insieme, tipo cerniera lampo, croce rossa o camera oscura, possono in un certo senso essere quasi dei composti, perché se io dico una croce molto rossa non dico la stessa cosa che se dico la croce rossa. Quindi in questo senso questo sintagma ha in un certo senso il valore che ha un composto. È chiaro questo? La forma grafica, dicevamo, è qualcosa in un certo senso di secondario rispetto a quello che è la parola scritta, la parola, scusate, orale, che ha nel parlante sempre la priorità. Cioè noi impariamo a scrivere molto dopo che sappiamo già parlare. La parola scritta è in un certo senso un artefatto, ma idealmente appunto nella competenza del parlante dire una camera oscura o una camera molto oscura sono due cose diverse, cioè si rifanno a due concetti diversi. Quindi anche se graficamente magari quella parola non è scritta come composto, la sua concorrenza insieme fa sì che si comporti con la stessa struttura sintattica e semantica che vediamo nei composti scritti a tutti attaccati. Naturalmente la relazione sintattica e semantica di questo tipo può avere varie tipologie, cioè le relazioni grammaticali che intercorrono tra i due membri del composto possono essere di tipo diverso. E una cosa importante è che naturalmente sono sempre concordi con quello che è quanto accade nella lingua di appartenenza in generale. Cioè se una lingua ha i modificatori a destra della testa, così saranno i composti. Per esempio vediamo nella parola capobanda, coerentemente con la sintassi dell'italiano, in cui l'elemento modificato è prima del modificatore, ho la relazione quello che è il capo della banda, e quindi capo precede banda. Con modificato e modificatore intendo per esempio il fatto che il nome in italiano può precedere l'aggettivo a cui si riferisce e più raramente lo segue. Infatti vediamo nell'ordine dei costituenti qui l'auto cinese è grammaticale mentre la cinese auto non lo è. Allo stesso modo appunto vedete che la stessa relazione subordinativa viene applicata all'interno dei membri del composto. Naturalmente questo è un esempio limite, cioè in italiano gli aggettivi possono essere anche prima del nome, però quando si creano delle relazioni subordinative così strette non il composto mantiene l'ordine della sintassi. È più chiaro da vedere in inglese, probabilmente, dove l'ordine dei costituenti è molto rigido rispetto all'italiano, ed è molto rigido perché c'è poca morfologia. Cioè, le parole in inglese esplicitano i loro rapporti tramite l'ordine in cui si trovano, mentre l'italiano ha morfologia e quindi permette un po' alle parole di muoversi in giro per la frase con maggiore libertà. Ma in inglese noi sappiamo che quella parola, quell'aggettivo si riferisce a quel nome perché lo precede immediatamente. Quindi questo si realizza anche nell'ordine sintattico che osserviamo nei composti. Quindi abbiamo parole tipo cufflink, che è il polsino della camicia, in cui link è il nesso, cioè il connettore praticamente, e cuff è il polsino, quindi diciamo anello di giunzione da polso. E vediamo che il modificatore e il modificato stanno in questa relazione sintattica. Il nome quindi che è link, è preceduto dall'elemento che lo modifica, che in questo caso è anche un nome, ma appunto funge da determinante. Quindi abbiamo l'ordine dei costituenti che dà una certa interpretazione semantica e non un'altra. Infatti vediamo che lo stesso ordine lo vediamo nel sintagma nominale. Quindi abbiamo qui aggettivo nome, ma non è possibile fare nome aggettivo. Allo stesso modo abbiamo modificatore modificato. Infatti se noi prendiamo delle coppie minime e invertiamo i loro elementi, vediamo che il significato è diverso. tipo race horse, abbiamo l'elemento modificato, e l'elemento modificatore, che sono in ordine diverso rispetto a horse race, e i significati sono diversi. In questo senso, appunto, l'inglese ha una, nel composto ha la sua interpretabilità principalmente nell'ordine dei costituenti. Quindi l'ordine è molto, in questo caso è molto più facile vedere come l'ordine dei costituenti dia dei significati diversi, e la lingua rispetti sempre la stessa struttura gerarchica, non solo nella frase, ma anche in unità più piccole come il composto. In italiano, principalmente, dove appunto non c'è questa, diciamo, gerarchizzazione della linearità dell'ordine, nei composti sono possibili anche delle relazioni coordinative, per esempio a cassapanca, perché la cassapanca è un oggetto che è sia una cassa sia una panca, cioè non è più cassa che panca o più panca che cassa, ma è tutti e due insieme. In questo senso la relazione del composto è una coordinazione, cioè i due membri stanno sulla stessa scala, sullo stesso livello. E una relazione che può essere appositiva, come discorso fiume, cioè o treno, lumaca, o sì, insomma, composti di questo tipo, discorso lungo come un fiume, insomma, in un certo senso qua c'è sempre una relazione di modificazione. Quindi, sulla base di qual è l'elemento diciamo prioritario e predominante nella composizione, abbiamo l'effetto, abbiamo una parola che nel composto ha una posizione in un certo senso dominante. Quindi nei composti coordinativi questa cosa non c'è, ma negli altri tipi di composti in genere abbiamo una parola che è detta testa del composto, quindi tra i due costituenti uno ha una priorità. E questa priorità la vediamo perché ci sono delle relazioni semantiche grammaticali di questa parola con tutto il composto. Quindi questa parola qui, detta la testa del composto, condivide la categoria lessicale e i tratti grammaticali con tutta la parola. Quindi se io ho campo santo, che è formato da un nome e un aggettivo, e ho il composto che è un nome, quindi camposanto è un nome formato da nome più aggettivo. Qual è un nome tra queste due parole? Campo, quindi campo è la testa del composto. No, allora, dal punto di vista semantico invece camposanto è un tipo particolare di campo, quindi campo è anche in questo caso un iperonimo dal punto di vista semantico ed è in una relazione più stretta di quanto sia santo, cioè camposanto è un tipo di campo, e quindi dal punto di vista anche semantico abbiamo la testa del composto che indica lo stesso tipo di entità referenziale. Quindi, passando questi due test, dal punto di vista semantico e dal punto di vista grammaticale, vediamo che campo è la testa del composto. Questi composti che hanno la testa rappresentati in una delle due parole sono detti endocentrici e appunto una delle due parole è la testa, e generalmente la posizione della testa corrisponde a quella che è la posizione sintattica che si verifica per altri elementi, per altri, nell'ordine dei costituenti generali di quella lingua. Quindi per esempio in italiano la testa è a sinistra e tipo appunto capovanna, tipo appunto cassaforte, e i modificatori sono a destra. In alcuni composti anche in italiano la testa può essere a destra, ma generalmente si tratta di composti che hanno un'origine da prestiti, quindi per esempio ferrovia è un tipo di via è la testa perché la ferrovia è una via e perché via è femminile e ferrovia è femminile e non è ferro, o per esempio terremoto, ma queste parole sono calchi dall'inglese oppure sono calchi di origine neoclassica latina. Quindi generalmente la testa è a sinistra rispettando l'ordine dei costituenti, ma può essere anche a destra, ma in questo caso generalmente c'è qualche tipo di spiegazione di storia della lingua, di prestito delle parole. Naturalmente non tutte le parole possono avere una testa al loro interno, cioè non tutti i composti hanno questo tipo di relazione, ma ci sono dei composti detti altrimenti esocentrici in cui nessuna delle due parole è una testa, perché per esempio se noi abbiamo la parola pelle rossa non è né una pelle né un colore, insomma è una entità referenziale diversa, animato, più umano e altri tratti che nessuna delle due parole costituenti ha. O per esempio sottoscala, non è né un sotto né una scala, cioè è un nome che non ha a che fare con nessuna delle due sottoparti grammaticalmente o semanticamente, è un'entità terza e non possiamo riconoscere una testa. Il tipo più frequente e più produttivo in italiano di composti è proprio di questo tipo qui, e è un tipo di composto esocentrico formato da un verbo più un nome che formano insieme un nome. Per esempio tosa erba, lava piatti, asciuga capelli, questo tipo di parole di solito appunto non sono, cioè sono composti esocentrici, e possiamo vedere che nessuna delle due parole è la testa, perché per esempio tosa erba non è un'erba, è una entità semantica completamente distinta da questa. In più erba è femminile mentre tosa erba è maschile, quindi anche grammaticalmente vediamo che le origini sono diverse. Vediamo adesso i processi di derivazione. La derivazione riguarda la combinazione di un morfema lessicale, che abbiamo visto prima sono quelli che portano al significato referenziale, e un morfema derivazionale, detto anche affisso derivazionale. La funzione di lo scopo di questo è la funzione dell'affisso derivazionale è modificare il significato del morfema lessicale, quindi dando origine a dei nuovi lessemi. Quindi abbiamo delle parole che a seconda del tipo di affisso possono cambiare significato. Generalmente la posizione dell'affisso cambia il nome di come si chiama l'affisso, quindi se abbiamo un affisso che viene posto prima della parola lessicale abbiamo un prefisso, se abbiamo un affisso che è immediatamente dopo si chiama invece suffisso. Naturalmente queste parti qui hanno diverse possibilità di combinarsi, per quanto appunto abbiano certe restrizioni combinatorie, ma è ammessa una certa quantità di ricorsività nella loro distribuzione, perché per esempio può essercene più di uno, cioè può esserci più di un affisso in una parola, e quindi le parole sono, il lessico si può espandere costantemente aggiungendo questi processi derivazionali. Quindi abbiamo per esempio amare più abile, e che diventa amabile, e posso aggiungere ancora degli altri affissi e produrre nuove parole tipo mente, e produrre quindi amabilmente. Alcune di queste parole, che sono inizialmente parole derivate, a volte diventano così frequenti da essere lessicalizzate. Quindi che cosa significa questo? Significa che diventano delle parole autonome che non sono più in realtà scomponibili nelle loro sottoparti senza che questa cosa risulti strana. Per esempio collana deriva da collo, ma in realtà ormai è come se fosse un'entità lessicale autonoma. Questo poi si vede anche nella processazione degli stimoli linguistici, cioè non solo a livello descrittivo. Queste qua diventano parole che, pur essendo nate come delle parole derivate, poi sono diventate, diciamo, delle entità con una loro autonomia lessicale. In italiano il tipo più frequente di affissazione è il suffisso, e il suffisso permette anche di creare la categoria lessicale di una parola derivata. Quindi abbiamo per esempio suffissi che derivano da nomi che permettono di creare verbi. Per esempio da nido derivo nidificare, e cosa che cambia appunto la classe grammaticale della parola base, mentre questa cosa non è possibile con il prefisso. Per esempio, se io a ubbidire aggiungo un prefisso disubbidire, non creo una categoria grammaticale diversa, cioè verbo era e verbo rimane, mentre per quanto riguarda appunto nome verbo, questa operazione è possibile crearla tramite l'applicazione di un suffisso. Naturalmente, come dicevamo prima, non sempre è possibile creare delle parole nuove a piacimento, ma ci sono delle restrizioni che la lingua presenta rispetto all'applicabilità delle varie operazioni. Per esempio, le più forti sono le restrizioni fonologiche. Per esempio, vediamo il suffisso ale, che crea degli aggettivi a partire da nomi, quindi tipo spazio, spaziale, ma non si applica a nomi che finiscono già in L, quindi con cui prende un'altra forma, tipo are, tipo polo. Non esiste polale, esiste polare. O come dicevamo prima, successore crea la sua forma succeditrice, perché appunto la combinazione fonologica nella lingua non è ammessa e quindi c'è questa specie di blocco. Oltre alla restrizione fonologica, sono presenti anche delle restrizioni di tipo morfologico e semantico, ovvero quelle restrizioni che dipendono da un livello un pochino più astratto e che riguardano anche il rapporto che avrete la parola creata con tutto il resto del lessico, quindi che cerca di evitare dei fenomeni di ridondanza all'interno del codice. Abbiamo quindi una parola come rubatore che non ha nessun problema a livello morfologico, scusate, a livello fonologico, a livello morfosintattico, ma viene poco attestata nell'italiano contemporaneo. Perché? Perché c'è già un'altra parola lessicale che copre lo stesso significato. Quindi noi abbiamo nel lessico ladro, quindi non c'è nessun motivo di creare una parola derivata che abbia lo stesso significato. Quindi questa cosa però naturalmente non impedisce cioè di capire e di interpretare la parola rubatore una volta che mi venga presentata. Cioè, se uno mi dice rubatore, io da parlante nativo credo di capire che cosa dice. Quindi in un certo senso la restrizione morfologica e semantica è più una restrizione, una tendenza di restrizione, non è veramente un blocco totale della possibilità di occorrere di quella forma, mentre le restrizioni di natura fonologica invece sono molto più restrittive, meno permissive dell'applicazione di una regola. Prima di passare all'ultima e più importante operazione morfologica, che è la flessione, introduciamo un attimo delle restrizioni della derivazione e alcune conseguenze di queste restrizioni della derivazione, che sono la produttività e la frequenza delle forme. La produttività riguarda appunto la possibilità di applicare una regola di combinazione per creare nuove parole, tipo appunto creare rubatore da rubare. Questa possibilità si chiama produttività. E non è detto che la produttività di qualche affisso morfologico sia sempre ammessa nella lingua. A volte gli affissi sono presenti in alcuni momenti particolari della storia della lingua, poi non vengono più usati e diventano poco produttivi. Per esempio, il suffisso ado in parole come contado era più produttivo in una fase precedente dell'italiano, oggi invece non viene più usato per produrre nuovi nomi. Invece un suffisso che è molto produttivo in questo momento è mento oppure zione, che servono a formare nomi da verbi, tipo isolamento, combattimento, ma anche nomi di questo tipo, transazione, sì. E questi nomi sono particolarmente produttivi perché sono ancora applicati per creare nuove parole. Un'altra proprietà che non va confusa con la produttività è la frequenza, e che poi vedremo molto più a fondo, e la frequenza è il numero di occorrenze di una determinata forma di parola. E la cosa importante è che produttività e frequenza non devono essere confuse, perché una parola può essere molto frequente, ma può essere stata formata con una regola di formazione che non è più utilizzata per produrre nuove parole. Per esempio, contado può essere molto frequente, non lo è, ma può esserlo, anche se ado non viene più applicato. Quindi produttività e frequenza nella produzione di nomi non vanno assolutamente confuse, perché fanno parte a due, cioè hanno degli esiti cognitivi diversi e fanno parte di diciamo, due sfere leggermente diverse. Facciamo un attimo una pausa prima di introdurre la flessione e poi le parti che riguardano appunto la distribuzione quantitativa delle parole nel lessico.